I primi 12 versi del canto sono interamente occupati dalla svalutazione e dal ridimensionamento delle attività umane rispetto all'interesse vero dell'uomo, che dovrebbe essere libero da tutte queste occupazioni per potersi rivolgere completamente a Dio, alle cose spirituali. È una svalutazione dell'attività umana, sia quella nobile, compreso il sacerdozio per esempio, sia quelle meno nobili come il rubare o l'essere avvolto nei piaceri della carne. E in questo momento Dante ha raggiunto il cielo del sole, quindi il cielo della sapienza. E cosa vuol dire essere sapienti? Non tanto fare ragionamenti, interessarsi alle cose mondane anche col ragionamento, anche quindi con la filosofia, ma la vera sapienza è quella di considerare l'essenza della propria vita, quindi dare il giusto valore e la preponderanza all'aspetto spirituale. C'è anche questa antitesi tra l'alto e il basso. Certi ragionamenti e certe attività ti portano a volare basso. Se ci si libera da tutte queste preoccupazioni, si può invece guardare alla grandezza, alla bellezza e alla felicità vera che risiede nella visione paradisiaca. Dopo questa riflessione di natura morale e spirituale, riprende la narrazione. Le anime si sono fermate, hanno fermato la loro danza e San Tommaso riprende a parlare, sorridendo, riprende a parlare per spiegargli un dubbio. Il dubbio riguarda due espressioni. La prima, ubin sin pingua, riferita all'ordine domenicano, e la seconda, riferita invece a Salomone, dopo il quale non nacque nessuno più saggio. Per spiegargli la prima espressione, San Tommaso decide di presentargli prima un'ampia biografia di San Francesco. E il motivo è questo: la provvidenza, per salvare la Chiesa, mandò in suo aiuto, ordinò in suo favore, due principi, due capi, perché la guidassero verso Cristo, che la sposò con alte grida di dolore e versando il suo sangue. Lodando uno, qualunque si prenda in considerazione, qualcom prende, si parla bene di entrambi, perché le loro opere furono indirizzate verso un unico scopo. San Tommaso Domenicano decide di tessere l'elogio di San Francesco, fondatore dell'altro ordine monastico. Il luogo di nascita del santo viene descritto in forma topograficamente precisissima. Quindi dal punto di vista geografico abbiamo un'ampia perifrasi, che però assume un fortissimo valore simbolico. Assisi diventa l'Oriente perché da lì nasce un sole particolarmente splendente e luminoso, come quando il sole diurno sorge nell'equinozio di primavera dal Gange, cioè nel punto più orientale conosciuto allora. Tra l'altro Assisi si trova proprio a est di Perugia, di rimpetto a quella porta sole che già nel nome anticipa la metafora solare riferita al santo. Metafora che prosegue anche in questi versi. Non era ancora molto lontana da l'orto che il cominciò a far sentire la terra della sua gran virtù alcun conforto. Orto deriva dal verbo orior, orior ortus sumo oriri, cioè sorgere, nascere, e che rientra ancora nel campo semantico del sole, anche oriente alla stessa etimologia. E poi anche l'altra espressione di far sentire alcun conforto della sua gran virtù alla terra si riferisce ancora ai benefici effetti di Francesco sulla terra, come Francesco fosse il sole. E gli influssi si fanno sentire dal momento in cui Francesco si innamora, in netto contrasto con il padre. Un amore che non lo rende debole, anzi lo rende più forte, simile a un condottiero. La donna di cui si innamora è la povertà. Da questo momento il panegirico dantesco assume un'identità originale rispetto alla tradizione agiografica francescana. Al centro della vita e della missione di San Francesco non c'è l'umiltà, la sottomissione alla Chiesa e tutti gli aneddoti riferiti ai miracoli, alle visioni, ma un unico motivo: la povertà. Questa è la vera rivoluzione di San Francesco, d'aver scelto questa condizione che nessuno aveva avuto il coraggio di scegliere prima di lui, dopo Cristo. Dante presenta la scelta di Francesco per una condizione di vita completamente povera come una scelta d'amore, come l'amore tra un uomo e una donna. E la povertà viene personificata come una vedova rimasta sola e abbandonata e derelitta da tutti dopo la morte del primo marito, Cristo. E non servì a renderla desiderabile un fatto riferito da Lucano relativo alla storia romana del periodo della guerra tra Cesare e Pompeo, relativo ad Amiclate, che era un pescatore talmente povero che teneva la porta della sua casa sempre aperta e non ebbe paura di fronte all'arrivo di Cesare, né il fatto di essere stata così fedele e intrepida da accompagnare Cristo sulla croce mentre Maria rimase ai piedi di essa. Gli effetti dell'amore tra Francesco e povertà sono pienamente visibili, sono lieti sembianti, quindi ha un aspetto gioioso, meraviglia, un aspetto meraviglioso che crea stupore e meraviglia, dolci sguardi che fanno sorgere solo pensieri santi e un desiderio di emulazione. I seguaci di Francesco capiscono che la povertà non è scelta come sacrificio, ma come mezzo per essere pienamente felici. La scelta d'amore di Francesco si colora ancora una volta di tonalità combattive, regali. Non c'è nulla di umile nel senso tradizionale del termine, nell'atteggiamento con cui Francesco chiede al Papa l'autorizzazione per la sua regola. E infatti dice: non abbassò lo sguardo per viltà o per vergogna per essere nato da un semplice mercante, né per il fatto di essere disprezzato da tutti, ma con atteggiamento fermo, degno di un re, manifestò al Papa Innocenzo III la sua regola severa. La seconda approvazione alla sua regola avvenne addirittura ad opera dello Spirito Santo per mezzo di un altro Papa, Onorio III. L'entusiasmo spinge poi Francesco a recarsi in Terra Santa per cercare di convertire il sultano. Tornato poi in Italia, si stabilisce in un luogo aspro, severo, degno di un combattente come lui, e in questa natura impervia e selvaggia riceverà con le stimmate la terza e conclusiva sanzione al suo apostolato, come se intervenisse Cristo stesso ad autorizzarlo. Anche nella parte conclusiva della sua vita, cioè nel momento della morte, il tema dominante è la povertà scelta come nuda terra per il proprio corpo e la povertà scelta come eredità da lasciare ai suoi discepoli. Affida ai suoi seguaci la povertà come la donna sua più cara, quindi ancora una volta la povertà da amare. Le parole di Tommaso concludono polemicamente, come d'altra parte è stata anche abbastanza polemica la rievocazione di San Francesco, concludono polemicamente il discorso. dopo aver detto brevemente che la statura morale di San Domenico è pari a quella di San Francesco, San Tommaso rimprovera all'ordine domenicano di aver trascurato, tralignato, corrotto la regola che il fondatore aveva affermato. I domenicani sono paragonati a un gregge che, ghiotto di una nuova vivanda, si perde in pascoli lontani che lo fanno deviare dalla retta via. Quindi, quando le pecore tornano all'ovile, non hanno più latte. La metafora sta a indicare che i domenicani, occupati da beni materiali, ma anche occupazioni intellettuali profane, non si nutrono di quel nutrimento spirituale di cui avrebbero bisogno e che li arricchirebbe veramente. E quindi, ecco la frase. Seguendo San Domenico sarebbero giunti in pascoli dove ci si arricchisce bene, cioè ci si arricchisce spiritualmente se non si corre dietro a cose vane, se non si vaneggia.